Oisa, maisero in alto, e in alto bene, poi che conviene, oh, de dallo al Signore, ma sarà del Signore.
Andata di dudero, un van, tiri di tam, tiri dum, van, vendim bom. Tiri duda di dudam, da da dam, tam, da da di dudero, un van, tiri dum, van, va, tiri di ridan.
La sacca del diavolo.
Settimanale radiodiffuso di musica, musica acustica, musica etnica, musica tradizionale popolare, di cultura popolare dai paesi, dai popoli, dalle genti del mondo. Prodotto e condotto in studio dal vostro Giancarlo Nostrini, dal vostro Bacicin. Buonasera a tutti, ben ritrovati sulle frequenze, le onde radiofoniche di Radio Popolare e Radio Popolare Network. La puntata di questa sera della Sacca del Diavolo si chiama Voci di Mezzo. Voci di Mezzo è un ensemble corale che è stato creato, si è creato nel corso del tempo grazie a una figura, a un personaggio, a una persona che è stata cara a questa trasmissione. Con lui io ho fatto delle straordinarie trasmissioni sul canto, sulla voce. Si chiamava questa persona Angelo Pugolotti, un caro amico che è partito per l'ultimo viaggio qualche giorno fa. Questa puntata non sarà una memoria di Angelo, perché credo che gli sarebbe stato un po' indigesto, una persona intransigente, una persona che ne sapeva tanta di musica, una persona che ha lavorato tantissimo nella nostra città per riuscire a portare la voce come strumento in senso collettivo, in senso di utilizzo per creare socialità. Lo ricordo dai tempi in cui fummo tra i fondatori, tanto tempo fa, ormai sembra l'era mesozoica del mondo, tra i fondatori del Centro di Cultura Popolare di Via Bertini. Bene, da allora, insomma, abbiamo avuto strade insieme che si sono incontrate, abbiamo, e quindi lo voglio ricordare. Non ne parlerò più dopo questa presentazione. Sarà il percorso a cui do della trasmissione il viaggio e l'omaggio che voglio fare ad Angelo, perché la sua intransigenza, la sua forza, la sua passione, l'essere stato allievo di Giovanna Marini gli ha dato delle linee guida straordinarie, e lui queste linee guida ce le ha regalate. Abbiamo fatto veramente delle belle cose insieme e io lo ringrazio tanto. E allora si parte e si va. La bellezza del canto a trallallero, cosiddetto semplicemente trallallero, perché un po' scherzosamente si dice ma questo è un modo di cantare il trallallero, trallallà. In realtà, come avete ben sentito, c'è una serie di delicatezze, di forze, di potenze della voce impareggiabili. Il canto bordone, la presenza della voce del falsetto, la voce a tenore, i bordoni che fanno quello che vogliono, vanno ovviamente tutto in una anarchia organizzata, un po' come il rugby, ma in realtà assolutamente ben precisa, che viaggia con sulla struttura dell'andamento delle voci. Così sono partito con questa lezione del gruppo, della squadra Compagnia del Trallallero di Genova, perché poi il Trallallero è una forma, potremmo dire, a tutti gli effetti di blues, che ha nella città di Genova il suo fulcro, il suo cuore, anche se poi come struttura di canto entra dentro poi verso l'entroterra, fino a cogliere diciamo, i confini di quelle che possono essere province interne, che confinanti con la provincia di Genova. Questo modo di cantare alla fine lo troviamo fin quasi in Valtrebbia, prima, dove si incontra con gli elementi del canto per terze, molto più legate al mondo della pianura, chiamiamolo così. Già però ci troviamo in maniera diversa poi verso la provincia di Savona, e ci arriverò con calma. Domenica scorsa io vi ho fatto ascoltare la bellezza, perché poi nel nostro paese, nella nostra penisola, c'è una ricchezza, una varietà di moduli di cantare che vi garantisco. Per fare questa trasmissione questa sera sono andato a prendere un po' del materiale dal mio archivio, e devo dire che ce n'è talmente tanto che potremmo fare altri 30 anni di quello che è la storia della Sacca del Diavolo, perché sulla voce davvero nella penisola italica ne abbiamo per tutti, ne abbiamo da vendere, ne abbiamo da raccontare. Questa sera cercherò di fare il bigino dei bigini, perché fare sentire tutto diventa veramente difficile. Sarà comunque un viaggio tra le voci che raccontano come l'elaborazione della cultura popolare sia riuscita a smussare, a inventare, a distribuire, a raccontare le storie utilizzando la poetica popolare, la poesia spontanea, la poesia scritta, su quelle che sono le melodie che si sono venute a disvelare, a raccogliere l'esperienza, perché poi, che se ne dica oggi nelle sciocchezze di carattere politico, questa terra è stata una terra dove molte genti sono passate, ciascuna ha raccontato e lasciato qualcosa, o oppure ha preso poi qualcosa da qualche altra parte, se ne sono andate. Ma che posso dirvi, adesso faccio un paradosso, ma se andiamo in Georgia abbiamo il canto georgiano, che è mastodontico, la ricchezza, le fenomenologie del canto religioso ortodosso, però c'è una collimazione col trallallero che è incredibile, questa forma di canto a bordone. Così abbiamo anche da noi nel sud, cosa che uno pensa, ma come, il canto collettivo non c'è, si canta benissimo in gruppo, in forma spontanea, per esempio in Puglia piuttosto che in Calabria. E già domenica scorsa vi avevo fatto sentire un po' le variazioni, le dissonanze che hanno molto a che dire, a che fare con l'origine del canto religioso bizantino, quindi ortodosso, che si sono incuneate, sono entrate dentro. In Calabria abbiamo questa cosa meravigliosa che Antonello Ricci ha sottolineato, ha ripreso e ha voluto significare attraverso questo album che si chiama Xicrò. E io avevo chiuso con questo brano la puntata scorsa, ebbene questa sera vi faccio sentire la storia del l'uva, chiamiamola così, un canto all'aria dove si parla della meraviglia di questo frutto e dei suoi frutti.
Lascia venire l'uva, tempo di l'uva, lascia venire l'uva, tempo di Joe!
tutti di un frutto. In realtà era un canto d'amore affascinante che viene dalla memoria popolare della zona di Cirò, così come è stata riletta da Antonio Ricci in questo suo album che vi ho già raccontato. È un piccolo tesoro sonoro del suono, questo bene immateriale che ci avvolge, che ci aiuta a continuare tutti i giorni a muoverci, a fare. È come oggi, forse sicuramente, al di là del rumore di fondo che ci portiamo appresso, abbiamo la fortuna di avere questa chance dei suoni, alle volte molto molto difficili da raccogliere, anche molto fastidiosi. Dobbiamo trovare dei momenti per riuscire a cogliere quello che più ci fa muovere la pancia, ci dà la dimensione, ci tocca e ci entra dentro per darci degli stimoli. Io adesso utilizzerò un brano, una storia, un racconto per fare cogliere anche come nell'evoluzione della canzone popolare, quella vera, quella di tradizione, quella che ha avuto ha avuto una diffusione senza gli elementi dei mezzi di diffusione contemporanei, ma ha avuto quello della trasmissione orale nel corso dei secoli, non semplicemente del tempo, ma proprio dei secoli. E vi sono proprio moduli strutturali, poetici, presenti nel nostro paese, tali per cui possiamo avere tre grandi famiglie, no? Il canto epico-lirico, che rappresenta il canto delle ballate, il canto dei racconti, un po' potremmo dire nella trasposizione contemporanea delle vere e proprie telenovela, che avevano poi un suo significato, una sua morale finale, un suo racconto con morti e feriti, ma mai individuati, perché non c'erano nomi, non c'erano luoghi, non c'erano spazi determinati geografici. C'erano, non so, non era a Bologna piuttosto che a Parigi, piuttosto che era in Francia, sulle montagne, un po' dei luoghi non ben identificati sulla carta geografica. I boschi, questi boschi che poi prendono tantissimi significati. Nella ballata vi è poi una costruzione ben precisa sul piano poetica e sulla piano poetica. Poi abbiamo il canto lirico monostrofico, che sono vere anche in questo caso strutture che magari hanno elementi di poesia e di metrica completamente diversi, sono veri e propri quasi dei racconti di storie che non hanno forzatamente una metrica che ti permette di avere memoria immediata, se non avere la memoria di una storia più completa. Faccio l'esempio forse del canto lirico monostrofico forse più famoso, La baronessa di Carini, che viene utilizzata, ormai sono proprio dei veri e propri racconti, quasi degli sceneggiati anche in questo caso, che però hanno avuto delle, come dire, ci sono maggiori difficoltà per rammentarsi rispetto a quella che è la ballata epico-lirica. E poi c'è lo strambotto, c'è quello che noi consideriamo lo stornello, lo stranotto, insomma, ecco, questo modo di cantare che è uguale dalle montagne, dalle Alpi fino alle isole giù nel sud Italia. Ogni frase ha un senso compiuto, ha una metrica ben precisa, A, B, B, C, O, A, C, una ripetizione. E poi vi sono evoluzioni incredibili di racconto. Questo è il canto. Se esiste un canto nazionale, un elemento che ha unito, forse prima di tanti altri, questa penisola, è stato proprio il canto a strambotto, che poi prenda nomi differenti: in Istria canto a pera, canto a nuoto, stornello, canto a vatocco. Insomma, ci sono tanti moduli di appropriazione conoscitiva di questi canti, ma poi basta vedere un po' la struttura poetica e se ne viene fuori velocemente. Ora io voglio prendere a metro di misura un canto che forse tra le ballate epico-liriche tra le più diffuse nel nostro paese. Ce ne sono molte, una forse la più conosciuta perché ha avuto una storia ed è significativa, è Bella Ciao che prende il filone di Fiori di Tomba, ma non entro dentro nella storia del racconto di Fiori di Tomba. Però voglio prendere la canzone Donna Lombarda. La storia, la telenovena è semplice. Intanto ve la faccio sentire nella lezione di Raffaello Simeoni. Sentirete un brano riarrangiato, rivisto, che non entra nei meccanismi totalizzanti della tradizione popolare. E così iniziamo questo piccolo viaggio nel viaggio delle voci di mezzo.
Al ballo vuoi venire, se al ballo tu non vieni, non posso più dormire.
Allora, qui ci troviamo ovviamente a un riarrangiamento. Raffaello Simeoni si faceva addirittura accompagnare dal canto corale delle Mujeres d'Asturias, questo gruppo corale che lavora da tanto tempo nella riproposta del canto popolare d'Asturie, quindi del nord della penisola iberica. Qui ci siamo trovati di fronte a una delle tante lezioni. E che cosa raccontano queste varie lezioni di Donna Lombarda? Il significato e la storia si può riassumere velocemente nella malmaritata, nella persona che è stata costretta a sposare un uomo molto più anziano di lei, sicuramente non accattivante negli atteggiamenti e nei comportamenti nei suoi confronti. L'incontro con un'altra persona, un altro giovane, quindi l'elemento del tradimento che viene raccontato, come dire, il fatto che l'amante in qualche modo sproni la protagonista femminile del racconto all'uccisione del marito, con questa cosa che troviamo in tutte le ballate, in tutti i racconti di Donna Lombarda, dove vai nell'orto, là trovi la lingua di un serpentino, di un serpente, questi, quindi l'elemento serpente che rientra come modo magico della pozione velenosa, perché come da sempre si sa, chi detiene il potere dei serpenti sono coloro i quali poi possono anche guarire, ma nello stesso tempo sono quelli che possono dare la morte. Poi la figura del serpente come elemento pagano, eccetera, che viene tirato fuori. C'è una variante che in qualche modo spesso può accadere nella morale finale del canto, dove spesso muore il marito, ma vi sono delle varie ed eventuali, perché nelle ballate epicoliriche ci sono il termine del racconto che prende storie differenti, finali differenti, così come vengono anche esposte in maniera differente. Il finale può essere diverso, può essere che la protagonista, dopo aver commesso il delitto, si pente e si uccide, oppure alla fine ovviamente viene uccisa dal marito, che si accorge di essere stato tradito, di essere stato di aver colto al volo il tentativo di avvelenamento da parte della moglie, oppure c'è la fuga. Ma c'è anche un ulteriore elemento: il figlio come deterrente per il tradimento stesso del proprio marito, di ricordati che c'hai il figlio, quindi non puoi fare questo. Ci sono vari finali di questa cosa, al di là di quello che è l'esposizione vocale, che riprende e percorre quello che è invece la fenomenologia del canto tradizionale. Adesso io vi faccio sentire una versione, una lezione di Donna Lombarda, poi farò un azzardo su quello che può essere l'elemento del perché donna lombarda. Ecco, una mia personale valutazione che porgo a tutti voi immediatamente, evidentemente saranno le vostre critiche, i vostri commenti, almeno chi segue questi argomenti da lungo tempo potremo insomma confrontarci in qualche modo. La lezione che vado a farvi ascoltare viene dal Friuli, chi la esegue è Lino Straulino, questo altro importante interprete della canzone popolare, della rielaborazione del canto popolare, in questa lezione che lui stesso ha registrato in Friuli da alcune anziane e rielaborata, anzi quasi direi semplicemente messa estesa nella sua esecuzione con l'accompagnamento al violino di Giulio Venier, che è un altro personaggio di quelli importanti per quanto riguarda il revival folk nel nostro paese, in particolare del Friuli.